safety. Buongiorno a tutti e benvenuti. Innanzitutto il più cordiale benvenuto a Luigi Condorelli, professore ordinario della Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Firenze, dove insegna diritto internazionale, e professore onorario della Facoltà di Diritto dell'Università di Ginevra. Maria Teresa Fancelli Caciagli, laureata all'Università di Firenze, di Trieste, ha insegnato nell'Università di Trieste, Firenze, Siena e Siena, attualmente professore emerita dell'Università di Firenze. Adriano Sofri, nato a Trieste, da Severio ha pubblicato Memoria, L'ombra di Moro, Le prigioni degli altri, Il nove e il chiodo, Lo specchio di Sarajevo, Piccola posta, Machiavelli e La principessa. Poco prima di morire, Antonio Cassese, giurista e primo presidente del Tribunale Internazionale per la ex Jugoslavia, decise di raccogliere e sistemare alcune riflessioni dedicate nel corso degli anni a Franz Kafka. Cassese, la notte studiava le lettere e i biografi di amici della Praga ebraica. Sorprendente che un giudice alle prese di giorno con i crimini atroci della Bosnia e del Darfur. Oggi questi testi, che avrebbero dovuto essere prefati dall'amico Antonio Comischi, sono pubblicati insieme ad altri racconti e rivelano la profondità e l'urgenza morale con cui sono stati scritti. Volevo dirvi che Cassese, con questo saggio, pubblicato postumo con un'intelligente postazione della giornalista Maria Fancelli, partecipa, e l'ho scoperto da poco, a un'eletta schiera di giuristi italiani che si confrontano tutti con l'autore Cassese. Potrà per la vista stupire questo interesse di studiosi di diritto per l'opera kafkiana e di enigmatica da sollecitare continue interpretazioni e confronti. Il principale settimanale tedesco De Spiegel gli ha dedicato lo scorso ottobre la copertina con ampi articoli in occasione della pubblicazione del terzo poderoso tomo della nuova biografia dello scrittore ebreo-tedesco di Rainer Stack per la casa editrice Fischer, Kafka, recensito da centinaia di giornali tedeschi, a dimostrare di come a 90 anni dalla morte di Kafka continua a coinvolgerci con le sue storie, Kafka, le sue parabole, i suoi aforismi ricchi di oscura saggezza. La centralità delle sue interrogazioni spiega l'interesse di studiosi di diritto per questo romanzo, che racchiude il senso drammatico della modernità. Penso che Luigi Condorelli, tornassi Maria Casali, grazie.
Ecco. Grazie Anna prima di tutto per l'invito, non è la prima volta che sono qui, ma è certamente la prima in cui parlo di un libro al quale ho, sia pure in piccolissima parte, collaborato. E quindi da un certo punto di vista provo anche un po' di imbarazzo a parlare di questo, però mi fa molto piacere di farlo e quindi provo a introdurre, come mi è stato chiesto, io avrei anche mantenuto la serie e dunque effettivamente il libro di cui parliamo qui oggi è un libro importante, è il libro di un importante giurista, Antonio Cassese, che è sostanzialmente incentrato sulla figura e sull'opera di uno dei massimi e grandi scrittori del Novecento, Franz Kafka, ormai da tanto tempo fuori dalla cerchia ristretta della letteratura tedesca e anche della letteratura tutta, ormai dentro una rete infinita di lettori, tra i quali non a caso, come diceva prima Anna Benedetti, spiccano numerosi i cultori del diritto. E non a caso. In molti si sono chiesti e continuano a chiedersi il perché di questo crescente interesse del Kafka da parte di fasce tanto diverse di lettori, e in molti hanno provato a rispondere, a cominciare dallo stesso Cassese, che proprio nelle prime pagine del libro scrive con parole sobrie ed essenziali, come nel suo stile, che Kafka è stato grande, è una citazione, perché ha saputo esprimere la sua irrequietudine disperata in termini così universali che ognuno di noi, leggendolo, vede nei suoi racconti il riflesso delle proprie incertezze e fragilità. Ora, è vero che si potrebbe estendere appena un poco questa riflessione e aggiungere che l'opera di Kafka ha toccato tasti che sentiamo fondativi della coscienza europea moderna, dalla crisi dell'ebraismo tedesco orientale alle disuguaglianze sociali, dalla scissione del Dio alla perdita del centro, dalla psicanalisi al nazismo, dal rapporto con il femminile a quello con il diritto e con la legge, dal problema dell'arte a quello della missione dello scrittore. Ma nessuno dei tanti complessi drammatici che potremmo chiamare in causa basterebbe a mio parere a spiegare la grandezza dello scrittore se egli non fosse riuscito a metaforizzare questi complessi tematici con la stupefacente intensità della sua prosa e con la singolarità e la potenza di una lingua che, devo dire, ha pochi paragoni, è la seconda lettera. Cassese ne è perfettamente cosciente e trova anche nella sobrietà del dire e nella nominazione al minimo un'altra forma di sintonia. Permettetemi di citare su questo punto un lettore laureato e non da tutti amato come Roberto Calasso, che proprio all'inizio del suo libro del 2005 su Kafka ha scritto questa riflessione. Kafka intuì che del mondo circostante ormai andava nominato il numero minimo di elementi. Un affilatissimo rasoio di Occam affondava nella materia romanzista. Nominare il minimo e nella sua pura letteralità. Perché questo? Perché il mondo tornava ad essere una foresta primordiale, troppo carico di suoni ignoti e apparizioni. Tutto aveva troppa potenza, perciò occorreva limitarsi a ciò che era più vicino, circoscrivere l'area del nominabile. Allora lì sarebbe diffusa tutta la potenza, altrimenti diffusa, e in ciò che si nomina, una caverna, una pratica, un ufficio, una stanza, si sarebbe addensata un'energia inaudita. Eppure la fortuna di Kafka non era stata immediata, e per la sua diffusione su scala europea si era dovuto attendere il secondo dopoguerra, quando il confronto con la sua opera era poi diventato rapidamente così vasto che oggi risulta davvero impossibile per chiunque dominare la sterminata letteratura critica sullo scrittore tedesco. Tanto più coraggioso appare dunque lo sforzo di un non specialista come l'autore di questo libro, che ha addirittura scelto Kafka come compagno di una vita parallela. Per quanto mi riguarda, nel corso della mia carriera accademica non ho mai avuto il coraggio e la forza di affrontare questo scrittore in un ciclo organico di lezioni o seminari. Da un lato, devo ammetterlo, per il terrore di doversi misurare con la massa senza fine della letteratura critica, dall'altro, per una sorta di timore reverenziale verso questo grandissimo. E proprio per questa difficoltà oggettiva e per la precisa coscienza dei miei limiti, avevo molto esitato prima di dire sì a Silvia Cassese quando mi propose di curare e di introdurre insieme gli studi di Nino sul Kafka. Anche per queste ragioni chiesi e ottenni di fare un lavoro di servizio e di poter scrivere una postfazione contenuta che lasciasse la parola interamente ai due protagonisti. Kafka e Cassese. Ora che il libro ci sta davanti da molti mesi e ha già coinvolto tanti interlocutori, sono felice di averlo potuto fare e che ci sia una testimonianza concreta della passione di Cassese per la letteratura tedesca in genere e per Kafka in particolare. non saprei dire, una passione venuta tanto a lungo nascosta, ma così forte in lui che il suo amico Antonio Trabucchi, venuto nella conoscenza, riteneva legittimo rivelarla a tutti, affermando che in questi casi era giusto tradire un amico. Non saprei dire quanto sia stato determinante lo stimolo di Trabucchi, so soltanto che Cassese aveva carta nel cuore da sempre, che questi saggi sono stati scritti e consapevolmente coordinati tra il 2000 e il 2011, in vista di una pubblicazione. Per questo suo libro non più segreto, l'autore aveva predisposto un titolo minimalista, come era nella sua natura di uomo di studioso, Noterelle Cartiane. L'editore però, oggi possiamo ben dire a ragione, cercò subito un titolo più pregnante e tirò fuori dai testi già pronti per la stampa una frase molto forte che squaderna senza mezzi termini il rapporto intimo quotidiano tra Cassese e il suo segreto compagno di diritto consiglio. Devo ammettere che in un primo momento, e sì, bene lo sa, non era affatto favorevole, perché temevo che questo tipo, Kafka, è stato con me tutta la vita, sbilanciasse il testo verso la relazione troppo empatica e fusionale tra l'autore e il soggetto di una così lunga e complessa relazione personale e storica. Per fortuna così non è stato, e tutti coloro che hanno letto e parlato finora di questo libro ne hanno capito lo spirito e il legame speciale tra riflessione critica, lettura, vita e passaggio alla scrittura. Anzi, il titolo voluto dall'editore si è rivelato alla fine giusto, andando davvero al cuore del rapporto di Cassese con Kafka, uomo e scrittore. E non è affatto strano, come scrive Magris, che Kafka abbia accompagnato per tutta la vita un grande giurista come Antonio Cassese. Oggi, leggendo e rileggendo a distanza queste pagine, posso dire che il mio approccio a questi testi è un po' cambiato. In un certo modo è diventato più libero, anche se avverto oggi come allora lo stesso senso di inadeguatezza personale a toccare questi temi. Oggi credo di avvertire con più forza il carattere autobiografico e testamentario degli scritti di Cassese, con più forza la sua attrazione per la vita e la persona di Cassese che non per l'opera o per le opere che esegue, con più chiarezza sia gli aspetti proiettivi ma anche quelli di differenziazione e di autonomizzazione. A cominciare dal primo scritto, da quella intervista immaginaria al padre di Kafka, nella quale Cassese non guarda dal punto di vista storico, come pure sarebbe stato possibile, avrebbe dovuto farlo, il problema centrale per la generazione espressionista della ribellione in patres, ma pone a confronto soprattutto le istanze sovratemporali, mi avrebbe fatto di dire anche arcaico e ibride, tra padre e figlio. E lo fa con una passione, una tensione immaginativa che cresce un po' in tutti questi scritti e che alla fine viene lentamente allo scoperto nelle due prose, L'isola di Canconi e Cessenzi. Non solo. Nell'incontro fittizio tra il giornalista e il padre di Kafka, mi pare che quest'ultimo esca quasi vincitore, nel senso che riesce a ribaltare il punto di vista dell'intervistatore e a insinuare un dubbio tremendo nella sua coscienza. Il dubbio cioè che, paradossalmente, proprio la sofferenza inflitta al figlio e al padre sia stata la morte che lo ha fatto diventare re, che senza quella nevrosi e senza quella sofferenza Kafka non sarebbe mai riuscito a scrivere. Insomma, che in qualche modo, è una frase di Cassese, ogni cosa che conta nasce dal dolore. Con un'affermazione, questa affermazione, che ha colpito Claudio Magris, il quale sulle pagine del Corriere replica a Cassese: non so veramente se tutto quello che conta nasce dal dolore, come scrive Cassese. Dal dolore nascono, comprensibilmente, anche cose e sentimenti orribili, e non è detto che la gioia non possa essere una buona maestra del cuore, dell'intelligenza e dell'agire. Forse sarebbe più giusto dire che tutto quel che conta nasce nonostante il dolore. Fine della citazione. Si può capire anche e condividere l'obiezione di Magris sulla funzione del dolore, spogliare la gioia, ma certamente Cassese aveva i suoi buoni motivi per scrivere quella frase che non a caso diventa martellante in tutti gli studi successivi. Le pagine che seguono l'intervista confermano infatti l'attrazione crescente dell'autore per la vita e la persona, dello scrittore, sulla quale a un certo punto lui stesso, a un certo punto, si interroga apertamente e dice, e scrive, perché, posto quella vita di Kafka, è un quaderno aperto grazie alla sua grafomania, più volte lo chiama grafone, siamo tanto attratti da quel libro, tanto attratto da non poter fare a meno di ripercorrere alcune tappe della vita dello scrittore e di disegnare un profilo intitolato Ritratto breve di un genio, ritratto molto documentato che torna continuamente sulla figura fisica, sugli occhi stralunati, sul colore degli occhi, l'intensità dello sguardo, la bellezza e la devastazione interiore. Torniamo, insiste Cassese, al suo aspetto esteriore e alle fotografie che lo ritraggono. Lo sguardo malinconico e disperato era quel che notava chi lo vedesse per la prima volta, ma a frequentarlo, anche per poco, veniva fuori il fascino del visionario. Non del visionario esaltato e profetico, come Cristo, Savonarola, Campanella, Giordano Bruno, Gandhi o Martin Luther King, ma del visionario che parla sottovoce e comunica sommessamente idee, sentimenti e pensieri che nessun altro aveva ancora formulato. Incontrando Kafka, tutti avvertivano che quella era una persona con una vita interiore intensissima e drammatica che teneva ben difesa dietro quel sorriso luminoso e triste. Suscitava ammirazione e tenerezza. È proprio il nucleo di questa vita interiore di Kafka a colpire Cassese in maniera particolarissima. E questo nucleo è, lo dice infinite volte, la generosità innata in Kafka, l'altruismo, l'attenzione per l'altro, l'impulso forte a aiutare gli altri, un impulso tanto più alto e più degno in quanto tenuto nascosto. Oggi mi sembra anche strano che Cassese non abbia cercato di storicizzare questo tratto e di non porlo, per esempio, nel contesto delle simpatie socialiste che c'erano in Kafka. Di fatto, proprio questi elementi, fisionomica e vita interiore, sono dominanti nel libro di Cassese e sostengono tutto il discorso sopra il diritto, sopra la legge e sopra la forza. Anche quando il giudice affronta i temi del diritto e della giustizia, ha sempre accanto a sé la figura intera di Kafka, la complessità della sua testimonianza, la coesistenza di sofferenza e di bontà. Il bisogno dunque di aiutare, la difficoltà di aiutare e l'impossibilità di essere giusti diventano il centro del libro e occupano tutti i 10 paragrafi del 4° capitolo, intitolato appunto del desiderio di aiutare gli altri e in particolare lo studio dedicato al racconto del 1912, poi più tardi, il fuochista nel 3° paragrafo. E qui mi sembra il cuore, il fulcro degli studi kafkiani di Cassese. Lo schema narrativo è abbastanza noto a tutti, lo ricordo in poche parole. Il protagonista, Karl Rosman, ha subito un doppio sopruso. Il primo da una cameriera che lo ha volgarmente sedotto. Il secondo da parte dei genitori che per evitare lo scandalo del rapporto e della nascita di un bambino lo hanno cacciato e spedito da lei. Scendendo dalla nave che sta entrando nel porto di New York, il ragazzo incontra un corpulento fuochista e si infiamma di fronte al racconto delle angherie che questi subisce da parte del capo macchinista, rumeno. Si accende così tanto che dimentica il suo bene più prezioso, ma riesce a convincere il fuochista a ribellarsi. Una volta giunto però di fronte ai superiori, il fuochista trema, suda, perde lucidità, si confonde. Lascia perplessi e scettici tutti da stare. Bene, nelle pagine sul fuochista Cassese smonta il groviglio di sentimenti di fronte all'ingiustizia subita, vede nel sostegno appassionato del ragazzo verso il fuochista angariato non soltanto il bisogno, il riflesso del bisogno di aiutare gli altri, ma anche il desiderio di riscatto di fronte ai genitori che lo avevano ingiustamente colpito. Sappiamo che l'entusiasmo del ragazzo si spegne quando il fuochista cede e accetta le ragioni della disciplina e dei regolamenti interni alla nave. E qui, di fronte allo scacco del ragazzo e al suo pianto ridotto, che il ragionamento di Cassese si sposta sul tema del conflitto tra giustizia e disciplina, sulla difficoltà di ottenere giustizia di fronte alla disciplina. È qui che la parafrasi del testo kafkiano lascia il posto a riflessioni di tipo storico-psicologico incentrate sullo scarto tra quello che Cassese chiama l'uomo biologico e l'uomo sociale, ovvero fra natura e storia, tra istinto di sopraffazione e spinta verso l'altro. È qui, in quello che Freud aveva chiamato il disagio della civiltà, che si coglie tutta l'ambiguità tra la legge e il diritto, tra la legge e le leggi. Subentrano temi paralleli, si intrecciano storie allusive come quella del mantello di Giordano Bruno da un racconto di Brecht, oppure la storia del soldato nazista che in punto di morte vorrebbe chiedere perdono per i crimini commessi, ma al quale l'ebreo offeso nega il perdono per la terribilità e l'orrore dell'azione compiuta. Subentrano altri racconti di vita, esperienze personali si alternano a riflessioni diverse, ma tutto ruota attorno all'idea del bisogno di aiutare gli altri e delle difficoltà a farlo. Scrive Cassese, solo l'uomo sociale concepisce il desiderio di aiutare l'altro, non per trarne vantaggio o beneficio, ma per il semplice ed essenziale motivo che l'altro ha bisogno di quell'aiuto. Io non sono certa di aver inteso fino in fondo tutte le riflessioni attorno a questo tema, ma nell'insieme del suo discorso, così come io lo percepisco oggi, sento l'eco di parole che mi colpiscono in modo particolare. Parole e concetti quali il perdono, il prossimo, parole come il bisogno di solidarietà, la funzione a dare, la contro la resistenza dell'io. Parole che mi sembrano riportare alle origini della civiltà ebraico-cristiana e quasi a un recupero della storia della cultura occidentale e della sua stessa formazione. Per queste ragioni mi avevano molto colpito, mi colpiscono ancora, adesso lui stesso potrà precisarlo, le parole che Sofri scrisse all'indomani della morte di Mio. Lo cito. La visione cristiana, pensava Cassese, ha avuto il grande merito storico di affermare che i diritti umani sono connaturati all'uomo, ma i diritti non sono innati. L'uomo biologico, questa è una citazione di un'introduzione, è portato a calpestare i diritti altrui, non nutre sentimenti di inclinazione umanitaria. I diritti umani non sono dunque connaturati, ma nel corso della storia, anche attraverso le religioni, la stirpe umana si è data un insieme di regole, di principi. Pur senza aderire alla visione di una rivelazione, non ho difficoltà ad ammettere, scrive Cassese, l'importanza di uomini e profeti che hanno messo e riscritto quei principi in documenti religiosi che hanno un significato straordinario anche per coloro che non credono che siano stati liberati. Nella mia postazione, mi avvio a concludere, non tenere, non passo i 20 minuti, per almeno, nella mia postazione, fedele a quello spirito di servizio credo di aver esercitato, non ero entrato nel merito della questione, che oggi mi pare centrale. E anche per questo allora non entrai nel merito dei professi finali e della loro relazione con gli studi propriamente cartiani. Oggi, per concludere questo intervento, torno brevissimamente sulla questione, per dire che Cassese mi sembra sia andato oltre il suo manifesto di guida Franz Kafka, nel senso che mentre ha voluto rendere testimonianza di una condizione umana di sofferenza, di crisi del diritto, è però sempre rimasto a suo modo sul piano della storia e della ragione, che ha guardato sempre, pur sapendo i limiti, al sistema di regole e di principi etici che la civiltà umana si fa. Ne ha voluto, potuto dare una risposta diretta, esplicita, giuridica, tecnica, da uomo di diritto. Ha affidato la sua risposta a tutto il lungo confronto con lo scrittore che quella crisi aveva inteso e patito più di ogni altro. E a quel confronto prevalentemente personale e privato affiancare due pezzi di vita a prosa che sono la grande prova di dignità di alcuni. Nel primo, evidente l'isola di Bianconi, evidente metafora della malattia leucemica che domiciliava, vedo una risposta molto sobria e quasi distaccata al problema della sofferenza e della morte. Il laico Cassese mostra con lucidità lo spettro della fine e la sconfitta della scienza medica, ma non contempla la tragedia, e riservandosi la prerogativa altissima di dire senza un lamento e con le parole della scrittura la sua esperienza umana di dolore. Da leggere in chiave autobiografica è anche il secondo racconto. La visita a Gerusalemme all'orto del Getsemani ripercorre un itinerario di formazione e può essere letta come un ritorno alle origini della cultura occidentale ebraico-cristiana. Non certo un cedimento o una concessione in senso religioso, perché per descrivere la solitudine del Cristo, l'agire della morte, Cassese rifiuta ogni orpello, tutte le più sofisticate letture dell'episodio evangelico. Quell'episodio vede semplicemente il compimento di un destino. Sulla scorta dell'unica interpretazione che condivide, quella di Chapuis, vede nella morte di Cristo una morte comune, pagana, carnale, una semplice morte temporanea. Oggi, ripensando con la stessa intensità di allora, sia gli studi propriamente kantiani di Antonio Cassese, sia le due prose che appena citate, direi che è stato un suo grandissimo merito, quello di non aver seguito la spirale retorica di tanta letteratura critica che fiorisce lussureggiante sul corpo della grande opera di Cassese. Cassese ha scelto un suo padre, accanto a lui ha sentito la difficoltà di essere insieme dentro la giustizia e dentro la disciplina. Forse accanto a Kafka ha trovato la forza di credere nella dimensione sociale, nel sistema di regole, nell'eticità della dimensione collettiva. Di pensare, vorrei quasi dire, di pensare che si debba continuare a costruire argini, sapendo che questi saranno distrutti. Grazie.
Luigi Condorelli.
Dico subito anzitutto la mia gratitudine per essere stato invitato qui a prendere la parola in questo consenso. Per la prima volta sono un po' imbarazzato perché è la prima volta che mi capita di parlare qui e di parlare tra l'altro di temi che poco hanno a che vedere con il mio mestiere. Io non ho, devo dire subito, alcun titolo per essere qui per parlare di questo libro perché non ho competenze speciali, particolari in materia né di letteratura né di Kafka specialmente, però il titolo ce l'ho, è stato un amico di mio Cassese, della famiglia, di essere stato da lui vicino tanto, in tanti tempi, anche negli ultimi, e di avere seguito con ammirazione, con partecipazione, con affetto tutto il suo lavoro e il compreso di un lavoro su cose lontane dal diritto internazionale. Quindi, non ho saputo rifiutare di venire qui a parlare di questo libro, prendendo però su di me la responsabilità di non parlare di Cassese, del mio amico Cassese, ma di parlare di un libro che merita di essere analizzato, discusso, presentato, commentato, perché si tratta, secondo me, lo dico subito, papale, di un grande, piccolissimo libro, grande per contenuti, di impressionante ricchezza, che tra l'altro ha la particolarità di essere costituito da una serie di tessere, di elementi, ognuno per conto suo apparentemente separato e discordante dagli altri, ma in realtà mettendoli insieme ne viene fuori, come con le tessere di un mosaico, un unico disegno, una unità, ne viene fuori una unità, perché si tratta in realtà di tessere di un mosaico, ognuna rappresentante un modo di vedere ad un unico oggetto, cioè è come se un oggetto lo si vedesse prima da vicino, poi da lontano, prima col pianoforte, poi col microscopio, oppure attraverso i racconti degli altri, le testimonianze degli altri, oppure attraverso le tracce che questo oggetto lascia intorno a sé, i profumi che lo accompagnano, che lascia dietro di sé. Quindi un libro fatto di elementi diversi, ma che compone una unità, molto impressionante, che si raccomanda all'attenzione. Cassese presenta questo libro con delle parole, pochissime parole, sobrie, come è sempre stato il suo linguaggio, estremamente castigate, senza paroloni, senza cedere alle lusinghe di una lingua articolata e sofisticata, in un modo molto semplice, e lo presenta con delle parole che vorrei citare quando dice, sono le prime parole della presentazione, ho passato tutta la mia vita a studiare, ho studiato tantissimo, anche se non sempre con la dovuta profondità, ma sempre con impegno e grande curiosità di capire e far capire. Capire e far capire. Io vorrei attirare l'attenzione su questo binomio, capire e far capire. Cassese è anche qui un vero professore, insegnante, un docente, uno che cerca di capire per far capire, cerca di far capire capendo. Questa è quella singolare paradosso che conosce con l'insegnante, che sa che si capisce mentre si cerca di far capire e si fa capire nel momento stesso in cui si capisce, cioè c'è questa specie di singolare dialettica tra il far capire e il capire, che è la caratteristica di chi si preoccupa di insegnare e che capisce all'atto stesso di agire per far capire. E solo che qui Cassese cerca di capire e far capire su un tema, su una persona, su un personaggio, Kafka, che non fa parte ovviamente dei suoi interessi professionali di un giurista, ma che è una delle fonti, uno dei temi sui quali riflette in quello che lui chiama il retrobottega. C'è questa metafora, celebre metafora che viene da, insomma, che riprende da Montaigne, in cui parla del fatto che chi lavora, chi si impegna moltissimo, come ha fatto lui, in una certa direzione, di giurista, di giudice, ha bisogno di coltivare in un proprio retrobottega degli studi, delle analisi, delle ricerche volte a riprendere fiato e a alimentare il proprio essere, la propria esistenza con la riflessione su temi, su profili, su aspetti che possono per l'appunto nutrire la riflessione e la stessa azione. Quindi si tratta di capire, far capire in direzione di ricerche di oggetti che possono servire ad alimentare la propria vita, la propria azione, il proprio impegno. Allora, questo libro è fatto di pezzi, episodi, tessere che si riuniscono in una unità, a posteriore se ne ritrova, mi ha fatto pensare che sono io al romanzo di Calvino, Se una notte d'inverno, un viaggiatore, in cui ci sono romanzi e pezzi di spezzoni diversi, in cui essendo ognuno per che vada per conto suo, invece in realtà si ritrova, alla fine si ritrova che c'è un nesso unico, un'unità unica in questa diversità. Ed allora qui il discorso comincia, qui io vorrei in particolare accennare ad alcuni elementi che si ritrovano in alcune di queste tessere di questo mosaico, e innanzitutto questa intervista di cui Maria Casciani ci ha già parlato, fittizia intervista, questa immaginaria intervista di un giornalista al padre di Kafka, che incontra in una fumosa libreria che si può collocare forse a Praga, nella quale l'intervistatore ha promesso in anticipo all'intervistato una somma di denaro per poter chiacchierare con lui del tema, il tema Kafka, che è il figlio di questo, dell'intervistato. E questa intervista è, come dire, mi appare, anzitutto vorrei dire, in partenza è una specie di, come dire, è un pezzo di bravura, perché c'è una qualità di scrittura impressionante. Voglio dire che questa intervista immaginaria è collocata in un contesto e ambientata in questa fumosa birreria in mezzo a rumori, odori, colpi di tosse, cavernosa, difficoltà di capire l'intervistatore si confessa di conoscere sì il tedesco, ma non adeguatamente per poter apprezzare in tutta la completezza il discorso che fa l'intervistato, anche tenendo conto del fatto di questo strano accento pesante, l'accento cieco che ha questo intervistato, che parla mentre si soffia il naso, tossisce in modo cavernoso e scacchia i baffi pieni di goccioline di birra o d'altro. Insomma, è un'intervista che a poco rivela in realtà, perché in realtà è un'intervista nella quale l'intervistatore finisce per apparire con una sorta di pubblico ministero, di se non giudice, il quale esamina un accusato di avere commesso nei confronti del figlio Kafka, avere commesso un grave colpo, quello di non averlo amato, quello di averlo disprezzato, di averlo trascurato, di averlo non avere cercato minimamente di capire le sue esigenze, il suo problema, di avere mancato nel offrirgli un minimo di affetto, di appoggio, di sostegno nella vita. È stato l'accusato, e appunto accusato di avere mancato nell'amore verso il figlio, nel sostegno verso il figlio, di averlo spinto, in altre parole, a una situazione, un atteggiamento di difesa e di rifugio, di mettersi nell'angolo per conscio di non poter corrispondere alle esigenze che proponeva questo padre senza amore. Naturalmente si potrebbe immaginare, si potrebbe dire che questa è un'interpretazione che in qualche modo mi accennava Maria Casciani poc'anzi quando indicava che in qualche modo ne viene fuori una sorta di giustificazione, la giustificazione nel senso che appare in qualche modo che questo padre che non ha saputo amare, non ha voluto amare sostenere il figlio, sempre criticato, considerato codardo, inetto, inadeguato e così via, in realtà con questo atteggiamento è stato una delle cause, se non la causa principale, del suo essere Kafka, del suo essere pieno di aver saputo esprimere attraverso la sua opera questi sentimenti di colpa, di inadeguatezza, di crisi, di difficoltà, di incertezza, che sono gli elementi fondamentali dell'opera, che si ricavano dall'opera di Kafka. Un pezzo di bravura che va letto anche perché, anche in funzione della sua qualità di scrittura, della bellezza di questo scritto che apre orizzonti che ne indicano nell'autore, nella intervista, di questo stesso, uno scrittore di significativo. Questo pezzo di bravura è seguito da un altro elemento che vi dico completamente diverso. Questo è il ritratto breve di un genio. Questo pezzo, il ritratto breve di un genio, si apre con delle parole che meritano di essere riferite. Kafka, dice Nino Cassese, ha dedicato la sua breve vita a tradurre in metafore la sua incertezza sul mondo e su se stesso, la paura che gli faceva la vita, le lacerazioni che provocava in lui. Ecco, questo è l'esordio del discorso. E tutto il discorso, l'analisi, tutto questo ritratto di un genio, del genio, ritratto breve, ma in realtà più che ritratto breve, un ritratto conciso ma significativamente completo, si articola nelle disamine dei vari aspetti della personalità di Kafka, il suo fisico, il suo modo di essere, il suo modo di comportarsi, i suoi rapporti con gli altri, con i suoi genitori, con il suo padre, con le donne, questa paura del rapporto fisico, questo vedere nel rapporto fisico un prezzo da pagare per ottenere la possibilità di vivere con una persona che si ama. Mi pare impressionante constatare, lo faccio da, ovviamente da non esperto, una persona totalmente ignorante negli studi di letteratura, ma chi legge questo ritratto breve di un genio non può che essere impressionato dalla ricchezza inaudita di riferimenti, di ricerche che stanno alla base di tutto questo. No, avrebbe voglia di dire con Mallarmé che Cassese ha lu tous les livres in materia su Kafka, i diari, le lettere, i messaggi, le testimonianze di amici, le opere che sono state scritte, le raccolte di dati e di elementi. Ha veramente letto tous les livres e ne ha ricavato un ritratto efficacissimo di questa persona, di questo personaggio. Mostra così in occasione di essere un ricercatore di vaglia, perché nel corso della sua vita, ricercando su tante altre cose, ha anche ricercato con grande profondità su Kafka, e se ne mostra degli aspetti che possono essere identificati e riassunti in questo elemento, che mi pare degno di essere ricordato. Quando Cassese ricorda come Kafka vede se stesso, lo vede intanto guardandosi allo specchio fisicamente, ed è in qualche modo, Kafka ci dice, impressionato dal vedere un personaggio che ha degli occhi interessanti, un viso che può essere anche considerato bello, intanto attrae persone, attrae anche le ragazze, le fanciulle, è considerato un viso gradevole, con uno sguardo profondo e così via. E Kafka è stupito, ci racconta Cassese, di vedere allo specchio un personaggio il cui aspetto esteriore non corrisponde minimamente a quello che Kafka vede e chiama la sua devastazione interna, la sua devastazione interiore. C'è questa specie di divario tragico tra la persona che si vede allo specchio e che, mentre si guarda allo specchio, vede che in realtà questo aspetto non corrisponde minimamente a questa devastazione interiore. Vale la pena di guardare, scusate, a pagina 34 del nostro libretto, qui ci troviamo che Kafka dice, anche se sono piuttosto piccolo, un po' grasso, piaccio a molti, anche alle ragazze, ma anche se mi mancasse qui il labbro superiore, là il padiglione dell'orecchio, qui una costola, là un dito, se avessi in testa macchie e niente capelli e il viso butterato dal vaiolo, ciò ancora non corrisponderebbe a sufficienza alla mia imperfezione interiore, questa devastazione interiore che non corrisponde minimamente a quello che si vede guardando Kafka o allo stesso Kafka guardandosi allo specchio. E si vede, questo discorso mi fa pensare, scusate la digressione, a quella celeberrima frase di Sant'Agostino che dice «Noli foras ire, in te ipsum redi, in interiore homine habitat veritas». Non c'è da uscire fuori, non c'è da andare in giro a guardare, bisogna guardarsi dentro, perché è dentro di sé che sta la verità. Ora, la verità che vede Kafka è che Cassese ci fa vedere attraverso il ritratto di Kafka è una verità che non è come per Sant'Agostino i Dieci Comandamenti o la perfezione di Dio, dato che siamo fatti l'immagine e somiglianza di Dio, ma è per appunto la devastazione interiore, questa sofferenza, questa inadeguatezza, questa devastazione. Ed è qui il messaggio fondamentale di questa lettura, che ci fa vedere in Kafka qualcuno che, guardando dentro se stesso, vede devastazioni e sa, come dire, rappresentare queste devastazioni, e quindi sa trasformare in metafore e in situazioni universali uno spettacolo di devastazione, che è la devastazione che c'è in ognuno di noi, che ognuno di noi si porta dentro, anche se può far finta con un'apparenza esterna di non esserlo o di non averne coscienza. La sede ci porta per ci guida per mano a vedere, a capire che cosa viene fuori da questo esame del profondo di se stesso, e ci mostra un Kafka che è capace di rappresentare l'inferno della sofferenza estraendo da sé tutta la propria sofferenza, tutta la propria inadeguatezza, tutta la propria incapacità, tutto il sentimento di colpa, perché questo è uno degli aspetti e dei motivi che contraddistinguono il lavoro di Kafka e la rappresentazione che ce ne dà Cassese, che è quella di un Kafka il quale in realtà sa, sente di essere in qualche modo colpevole, non si sa bene di che cosa, non si sa bene in che misura, ma colpevole, cioè si sente portatore di colpa, anche se questa colpa non corrisponde ad atti precisi, a comportamenti precisi che egli ha dovuto compiere. Questo sentimento generale di colpa, che è la caratteristica dell'opera di Kafka, ma anche non solo la sua, ma tutta una moderna letteratura contemporanea, questo sentimento della colpa che uno si porta dietro anche se non sa esattamente di che cosa si può essere considerato colpevole. C'è un brevissimo saggio in questo libro che si chiama Alla finestra. Alla finestra è un saggio nel quale Cassese ci dice, ci parla di questa metafora della finestra che Kafka adopera in tutta una serie di casi, in tutta una serie di opere che si possono raccogliere in vari elementi della sua opera, in cui c'è questa finestra, c'è la finestra dalla quale uno si affaccia per guardare il mondo esterno. Ma questo, anzitutto, come dice giustamente per l'appunto con nettezza Cassese, ci si affaccia dalla finestra ma restando dentro, cioè restando in qualche modo protetti. Si guarda verso l'esterno, si va verso fuori, ma senza uscire veramente, senza esporti, perché si è insicuri e quindi si preferisce guardare dalla finestra il mondo esterno, sperando che questa visione porti elementi, porti speranze, porti aperture, ma senza esporsi. Così vede la finestra Cassese. E questa finestra dalla quale si guarda il mondo esterno consente di vedere elementi, cose che possono dare, se del caso, speranze, ma forse no, perché per guardare dalla finestra che si vede soprattutto quello che non c'è, per esempio si vede che non arriverà mai il messaggero che dovrebbe portare il messaggio che proviene dall'imperatore, il quale ha scritto per te un messaggio che è stato affidato a un corriere che non riesce ad uscire dal palazzo reale o dalla città proibita perché è complicato, e che quando anche uscisse non riuscirebbe ad attraversare la città e le terre e i mari per arrivare fino a te, e quindi tu guardi dalla finestra e aspetti un messaggio, ma sai benissimo che questo messaggio, questa speranza non si potrà mai realizzare, il messaggio non potrà mai arrivare. E poi c'è il saggio importante, il saggio centrale, quello di cui abbiamo già sentito, di cui ha già parlato Maria Cacciagli, del desiderio di aiutare gli altri, che molti di coloro che hanno analizzato questo libro, che è stato sottoposto all'attenzione di molti osservatori, hanno valutato come l'elemento, la tessera di questo libro che maggiormente mette in luce gli aspetti che riguardano i problemi del diritto. Perché è un saggio nel quale in sostanza il protagonista è il conflitto tra il potere, che significa anche sopraffazione e violenza, e la giustizia, e il bisogno di giustizia. C'è questa specie di lotta eterna
per la giustizia e contro la sopraffazione, che peraltro è una lotta che non potrà mai riuscire. E quindi lottare occorre, il desiderio di aiutare il fuochista, con riferimento al caso, al discorso del fuochista, oppure il desiderio, come con riferimento al processo, di aiutare chi lo ha arrestato, non si sa perché, non si sa per quale colpa, ma che a sua volta si trova ad essere vittima di un potere, perché coloro che hanno arrestato il signor K sono a loro volta torturati e frustati, e la vittima, appunto il signor K, vorrebbe aiutare, perché si rende conto di avere in realtà colpa, perché è lui che si è lamentato del cattivo trattamento che gli è stato inferto da coloro che non lo hanno arrestato, e però non riesce ad aiutarlo, tenta anche di pagare quelli che frustano, ma senza riuscire in ogni caso, in nessun caso, ad alleviare il male che, senza rendersene conto, è lui stesso provocato. Cioè, quindi questo ritorno alle colpe che uno si porta dietro e che non riesce a scontare, perché non riesce ad assolversi delle colpe mediante un intervento appropriato ed efficace. Insomma, c'è in Cassetto lo mette in luce questi conati di ribellione, questa voglia di ribellarsi nei confronti di un potere ingiusto, nei confronti di un potere che è sopraffazione e violenza, e questi tentativi sono da portare avanti, anche se è in qualche misura scontato che non saranno efficaci, che non produrranno effetti di sorta. Quindi c'è questa specie di accettazione dolorosa di una colpa che si ha e di una incapacità reale di reagire all'arbitrio nei propri confronti o nei confronti delle persone che si vogliono aiutare, se non con modi meschini e in sostanza inevitabilmente inefficaci. Quindi c'è una sorta di accettazione e il sentimento di essere colpevole, di avere l'obbligo di aiutare gli altri, una volta che se stessi, di ribellarsi, e questa necessità di ribellarsi va perseguita anche se si è perfettamente coscienti della inutilità di questa reazione, perché il potere, la sopraffazione, la violenza saranno comunque impossibili, sarà comunque impossibile bloccarli. E qui vorrei, chiudendo, perché se è il caso che io chiuda, vorrei mettere l'accento su questo aspetto, questo sforzo che bisogna comunque fare per combattere il male, per aiutare gli altri, pur sapendo che non ci saranno risultati efficaci. Questo è il discorso che è poi anche la trama di una delle due novelle, Il Bianconi, in cui c'è questi bianconi, questi personaggi che in un'isola malefica lanciano influssi su tutto il mondo circostante e lo avvelenano. Ecco, bisogna sforzarsi di combatterli, e ci sono gli scienziati che operano, per i medici che cercano ricette, modi, eccetera, e continuano a cercare, pur sapendo che in realtà i bianconi finiranno ugualmente per vincere. Ma ciò non toglie che bisogna ugualmente cercare in ogni modo di combattere, per combattere il male, anche sapendo che questo male vincerà comunque. E questo mi fa pensare, chiudo così, a un pezzo celebre di Camus, che Nino Cassese adorava, che è il celebre pezzo del 42 che si chiama Il mito di Sisifo, e in questo mito di Sisifo mi pare proprio il parametro di questo discorso. In sostanza, tutti sappiamo che questo pezzo si conclude con la frase «Il faut imaginer Sisif heureux», Sisifo è felice perché è condannato a spingere su il masso per l'eternità, dovrà spingere su questo masso, e quando lo avrà portato su, ogni volta il masso ricade giù e lui dovrà tornare giù a cercarlo e a riportarlo su. Ma in questo itinerario, mentre scende per andare a cercare il maso, Sisofo prende coscienza a coscienza di sé, del suo essere e del suo dovere di continuare implacabilmente a portare su questo masso, e è una necessità che gli è imposta, è il fato di tutti, anche se portare su questo masso non serve, perché il masso irrimediabilmente cadrà indietro, ma di nuovo si ricomincerà a spingerlo, perché è questa la sorte di ognuno che spingere su il masso, che se quello è destinato a ritornare indietro. Io penso che questi elementi ci possono accompagnare molto nella riflessione di noi tutti sulla nostra vita, perché su i libri che andiamo. Grazie.
Io non perderò molto tempo a dichiararmi incompetente, molto più di chi mi ha preceduto, tutto, non solo su Kafka e sull'aspetto letterario, ma anche ovviamente sull'aspetto, ancora di più sull'aspetto giurisprudenziale. Ho poca voce, ma spero che mi venga parlando. E questo libro è molto bello, è, l'abbiamo detto fin dall'inizio, fin da quando abbiamo potuto leggerlo, è chiaro che è un libro fortemente incompiuto, è vero che fa in certi momenti l'effetto di Se una notte d'inverno il viaggiatore, no? Cioè di avere dei rimandi che sembrano involontari ma che invece si chiudono. È molto bella la dichiarazione così sobria con cui Antonio Cassese affida a questi scritti una specie di commiato, non tanto un testamento quanto un commiato dalla vita, e mi voglio fermare su un punto fra i tanti belli, perché mi sembra quello intorno al quale è meglio arrotolare, diciamo, il mio rocchetto, il mio filo. È un punto sulla quale si è già fermata Maria, la quale è competente, e ha fatto anche un accenno, che è la cosa che mi preme di più, ha fatto un accenno al fatto che non mi pare, no, che sia sfuggito, che non è stato considerato da Cassese in quella parte cruciale del libro che è come si aiutano gli altri, questa che lei ha chiamato simpatia socialista del giovane Kafka, no? Argomento naturalmente, diciamo, non ne conosco il merito, non ho letto non solo tutti i libri ma nemmeno una parte decente, ma so che l'argomento è stato oggetto di grandissime attenzioni, di interesse, soprattutto secondo me da osservatore, per esempio per il sionismo, che era la forma di socialismo più vicina all'esperienza e all'ambiente di Kafka. Ma perché mi ha colpito questo accenno in quel contesto? Penso che tutto il libro, che è per un verso una grande storia d'amore, e uso non a caso questa parola di innamoramento, che diventa però un amore stabile, duraturo, di tutta una vita, per Kafka. C'è proprio un amore. E dall'altra parte l'interrogativo su come si fa ad aiutare gli altri. In un caso Antonio Cassese dice qual è l'aiuto più efficace che si può dare agli altri. Però non si tratta solo di efficacia, cioè di ciò che funziona praticamente. Si tratta anche di capire qual è la cosa più giusta da fare per gli altri. Questa domanda per ciascuno di noi, non occorre sottolinearlo, vuol dire, implica naturalmente il suo opposto, no? Il suo reciproco. Come facciamo a essere aiutati dagli altri? Come fanno gli altri ad aiutarci? Efficacemente e anche giustamente. Questo problema evidentemente diventa la chiave di questo interesse, soprattutto dell'amore, la chiave di volta dell'amore di Cassese per Kafka, viene attribuito a Kafka come il cuore del suo modo di essere, così straordinario ma al tempo stesso capace di significare tutto per ciascuno di noi, perché è il punto cruciale per Antonio Cassese. si è posto il problema, una persona che professionalmente aveva, come spiega lui stesso in altri libri, no? Aveva le carte perfettamente in regola, accademicamente, professionalmente, eccetera. Però si pone un problema che va al di là dello studio, dell'accademia, dello smettere di fare il geografo e cominciare a fare l'esploratore, queste belle immagini così. Il problema di cos'è la propria vita dal punto di vista dell'aiuto che sappiamo costituire per gli altri e che gli altri costituiscono per noi. Allora, l'analisi che lui fa del fuochista, sulla quale si è fermata dice Maria dicendo che è centrale, è quella che appassiona di più anche me, e cercherò di essere breve perché invece è molto, e di non essere troppo tortuoso e troppo complicato, per dire questo, che io sono veramente persuaso che Kafka abbia interesse solo per l'aspetto individuale di questa situazione, solo per l'aspetto, per così dire, personale del giovane Karl, del ragazzo Karl, e cioè di se stesso. Karl è figura di Kafka, naturalmente. Però questo è un caso così straordinario, non ci avevo mai pensato, non ci avrei mai pensato, non ci ho pensato nemmeno la prima volta che ho letto il libro, se non mi avessi costretto a rileggerlo ora, cosa che mi ha fatto un grande piacere, non me ne sarei accorto. È un caso assolutamente, mi pare eccezionale, di esemplificazione di questa idea che Kafka è capace di parlare a tutti proprio perché è così egregio, proprio perché è così eccezionale, fuori dal seminario. Allora, in queste figure, non torno a riassumerlo perché ne hanno parlato, poi immagino che molti di voi l'abbiano letto il libro, e se non l'hanno letto lo faranno prestissimo perché è una gioia leggerlo, si legge con commozione in alcuni punti, ma con grandissimo piacere sempre. C'è questo ragazzo che parte per un viaggio per abbandonare la famiglia, per abbandonare una famiglia che l'ha trattato ingiustamente, che gli ha fatto sentire una colpa che non ha e soprattutto che l'ha fatto sentire inetto. Parte per un viaggio dove dovrà cercare qualcosa che significhi per lui, qualcosa che dia senso alla sua vita. Arriva in America, scende dal suo transatlantico, ha dimenticato l'ombrello, torna indietro e incontra il fuochista. Ora, il fuochista è una persona grande e grossa, di dimensione gigantesca, ed è una persona che ha una grande forza nei pugni. Antonio Cassese insiste molto su questo aspetto dei pugni, lo collega anche a pugni presenti in altre immagini, addirittura in certe fotografie, eccetera. Ma il fuochista si presenta con queste due caratteristiche fisiche. È un uomo gigantesco dai forti pugni. Karl è un ragazzo piccolo, come Kafka dice di sé, benché fosse alto, dice Antonio, 1,81 m. Questo mi ha sorpreso molto, perché benché abbia detto molte cose biografiche su Kafka, chissà perché lo immaginavo sempre molto snello, ma piccolo, diciamo. Kafka stesso si dice piccolo, però è alto. Allora, il ragazzo Karl non è gigantesco, al contrario, forse addirittura mingherlino, e soprattutto non saprebbe mai usare un pugno, potrebbe solo buscarle. Il ragazzo Karl, però, è dotato di un grande talento che non ha saputo usare con suo padre prima di partire a cercare se stesso in un viaggio addirittura transoceanico. Non ha saputo usare con suo padre, poi Kafka lo saprà usare benissimo col proprio padre. Gli scriverà una lettera di 100 pagine, il cui succo, secondo me, è quel pensiero bellissimo. Tu mi chiedi di dirti perché ho paura di te, ma io non te lo posso dire perché ho paura di te. Una cosa meravigliosa, no? Che vale per moltissimi di noi, e soprattutto il problema che abbiamo oggi, chissà per quanti dei nostri figli vale, no? Allora, il ragazzo Karl, cioè il ragazzo Kafka, l'uomo Kafka, non ha i pugni ma ha la parola. Lui si riscatta, dice Antonio Cassese, dal padre attraverso due espedienti, prova a riscattarsi. Uno, di sposarsi e mostrare a suo padre che è capace anche lui di mettere su famiglia, invece non è capace. E benché simuli di provarci tante volte ad estremo. A volte ha avuto rapporti con donne straordinarie, una volta, se lei ci convoca, parliamo di Milena, no? E non solo delle lettere di Kafka, ma di Milena dopo Kafka, di Milena nel campo di concentramento, creatura che vale tanto Kafka, diciamo. Non è la corrispondente di Kafka come altre delle sue destinatarie. Non sposarsi, non per il matrimonio, è la cosa che gli peserebbe di più, che riesce sempre a mandare a monte in estremis. Quindi non può emulare suo padre sul territorio di suo padre, sul suo campo, essere un padre di famiglia, un capo famiglia. Lo può surclassare sul piano della scrittura, sul piano della parola. Possiede la parola. Il ragazzo possiede la parola e, per un momento, dimenticando tutto di se stesso, con una dedizione altruistica senza riserve, si butta su questo grosso fuochista, trattato ingiustamente dal capo macchinista, l'equivalente del padre del ragazzo, trattato ingiustamente e anche oltraggiato, non solo gli fanno torto, ma lo disprezzano e lo umiliano, e il ragazzo gli dice: tu devi venire con me e protestare, io sarò la tua voce, tu non ce le hai le parole giuste da usare. Infatti il fuochista prende coraggio, va con lui nel consesso del capitano e degli altri signori che stanno nella sala di lusso lì e accettano per un po' di ascoltarlo, e prova a dire le sue ragioni. Naturalmente non ci riesce, le sue ragioni saranno i pugni. Lui parla e non ce la fa, e man mano che parla mette in un disagio estremo tutti quanti, e in particolare Karl, il ragazzo che è diventato il suo paladino, il suo avvocato, sta male, è imbarazzato, trova incresciosa la situazione, lui l'ha spinto a venire lì e ora lui si sta sputtanando con tutti questi signori che fumano il sigaro, che sono ben vestiti, e lui avrà persino le mani unte o sporche di carbone, eccetera. Allora il ragazzo prende la parola per lui, si fa valere, nel momento in cui si fa valere, dice Antonio Cassese, sta pensando che avrebbe voluto che suo padre fosse lì a sentirlo e da vedere che lui è capace di fare questo. Il ragazzo prova a fare le veci del macchinista, non dovunque, che sarebbe un'espropriazione del macchinista, del fuochista, scusate, ma in quel salone dove si parla coi signori, con gente che ha il potere e lo usa per deridere i deboli e i bassi come il fuochista, gli fa da voce lì. La cosa però, come è inevitabile, perché siamo in una situazione kafkiana, fallisce, e uno di questi signori dice al ragazzo che ci sta provando: vabbè, adesso però lascia perdere, abbiamo capito che la cosa... E questo signore importante è un senatore che è salito sulla nave per salutare, e sta cercando suo nipote, che è Karl. Cioè, fallita la cosa, Karl torna nel grembo della famiglia da cui era fuggito. Alla distanza di un oceano trova di nuovo riparo dentro la famiglia attraverso lo zio. Il ragazzo che poco fa ha pianto a dirotto di fronte all'inettitudine del fuochista a far valere le sue giuste ragioni, ha pianto per lui e per sé, mi è sembrato che il mondo sia definitivamente ingiusto e irredimibile. Adesso il ragazzo, andando via con lo zio senatore, piange per sé, piange per il proprio fallimento. Ora, questa è una storia personalissima, intima, di Franz Kafka, ma questa è esattamente la storia di tutti noi, intendo, di tutti noi che abbiamo provato ad aiutare gli altri, e che in una parte della nostra vita abbiamo pensato che fosse troppo poco per noi aiutare gli altri, nel senso, magari lo facevamo, ma non era importante di fare l'elemosina all'angolo della chiesa o di andare a fare i volontari da una persona con una disabilità o da una persona anziana che vive solo, o andare a fare i medici senza frontiere in giro per il mondo. Abbiamo pensato di dover aiutare gli altri, nel senso di dover aiutare tutti gli altri, o quasi tutti gli altri, quelli cui da un piccolo salone transatlantico di lusso, fumando sigari, poche persone e volevano imporre la loro volontà, impedirgli di ribellarsi, impedirgli di avere giustizia. Abbiamo pensato a questa cosa in una maniera che è esattamente questa, figurativamente, io ci avevo pensato, se ci pensate neanche oggi, cioè cos'è il proletariato? Facciamo un esempio, ma non è solo il proletariato, in altre circostanze è il terzo mondo, persino oggi è una moltitudine globale, poi dirò che cosa è cambiato, diciamo, ma come un gigante, cioè i manifesti del socialismo mondiale vedono un gigante seminudo, che a volte imita, non so, Prometeo, eccetera, che spezza le sue catene. Ma perché il gigante riesce a spezzare le sue catene? Perché qualcuno li ha provvisoriamente, trasgredendo la fedeltà della propria classe, del proprio ceto, generosamente, altruisticamente e anche molto rischiosamente, perché potrà abusare di lui, potrà prendere il sopravvento su lui, potrà servirlo invece che i suoi padroni di poco fa, gli ha dato la parola, ha parlato in suo nome, si tratta il titolo di questo paragrafo è la funzione degli intellettuali, ecco. Il trans dalla classe borghese che va a parlare con il gigante, eccetera. Che cos'ha il gigante di sua arma? Ha il pugno, oltretutto ha il pugno nelle stesse immagini, nella stessa iconografia trionfante di tutti i socialismi possibili, c'è un pugno chiuso, no? C'è un pugno che implica, significa naturalmente l'unità, tutte le cose che sappiamo, ma significa anche che qui abbiamo un gigante che si risolleverà dalla propria servitù e dalla propria schiavitù e si redimerà, utilizzando provvisoriamente quelli che hanno le parole, che le hanno imparate dalla classe nemica e che però ora accettano di tradire la propria classe di origine e di prestare o regalare a loro le proprie parole. Cosa succede? Che molto spesso questa cosa poche volte ha vinto, quando ha vinto è stato altro che kafkiano il risultato, è stato terrificante. Ha prodotto un mondo peggiore di quello che aveva cercato di riscattare. Di gran parte di quel mondo peggiore ci siamo liberati, di un retaggio altrettanto grande siamo ancora, abbiamo ancora il pegno, diciamo, sulla scala del mondo. Però in moltissime altre circostanze questa cosa invece, fortunatamente, come, grazie al cielo, come diceva il mio amico Mauro Rostagno, commemorando i 20 anni del 1968, dove dicevo: e se aveste vinto voi, se avessimo vinto sarebbe stata una disgrazia. Se noi non abbiamo vinto, non abbiamo neanche, non siamo andati nemmeno vicini per fortuna, non abbiamo vinto. E come noi, tantissimi altri, più o meno beni, più o meno ridicoli, più o meno magnani, eccetera, non hanno vinto. Quelli che non hanno vinto hanno attraversato questa esperienza traumatica di un fallimento che aveva tradito loro stessi. Guardate, mi riferisco soprattutto a quelli, in questo caso io sono eccentrico, cioè non c'entro niente con la mia esperienza personale, ma parliamo di giovani figli dell'alta borghesia che nel 68 tralignavano, passavano dalla parte degli operai di Mirafiori, a volte i loro genitori erano nel consiglio di amministrazione di Mirafiori, della FIA, dico una cosa biograficamente vera, no? Cioè una rottura familiare kafkiana, diciamo, ma in quel caso non timida, li avevano cantata i genitori, avevano rotto con loro ed erano passati dalla parte del fuochista. Una volta che la cosa è fallita, non importa quando in quante occasioni, con che modalità, eccetera, una volta che la cosa è fallita, sono ritornati in famiglia, più o meno, qualcuno è finito nella disperazione totale, qualcuno addirittura morto, qualcuno si è suicidato, ma la gran parte sono desolatamente ritornati in famiglia, hanno registrato un grande fallimento, paragonabile a quello del ragazzo Karl, che non è poco generoso, poco altruista, al contrario, per un momento ha avuto una dedizione totale, anche lì amorosa, nei confronti del fuochista, e poi ha preso la macchina, probabilmente con l'autista del senatore americano, e se ne è tornato via. Ma cosa succede quando questo fallimento viene registrato? Che il fuochista rimane lì senza più parole, con i soli pugni, di fronte a persone che hanno ripreso per intero il loro potere su di lui. Il capo macchinista del fuochista, che prima lo maltrattava, lo trattava iniquamente e lo insultava, da questo momento in poi rincarerà la dose e la farà pagare carissima. Adesso non vorrei, diciamo, fare una cosa troppo meschina di attualizzazione della cosa con le nostre storie, ma è esattamente quello che è successo agli operai una volta che hanno perso la funzione sociale di protagonisti che per certi anni avevano giustamente creduto di avere, e anche la funzione simbolica, e sono diventati semplicemente non più una classe come credevano, ma un vasto gruppo collettivo in balia delle vicende dell'economia, della finanza, eccetera, eccetera. In questa degradazione umana sta anche la spiegazione del fatto che molto spesso partiti, movimenti di destra, addirittura pararazzisti, quelli che raccolgono demagogicamente l'amarezza della destituzione sociale, diventano i partiti ai quali approdano quelli che fino ad alcuni anni prima erano di una sinistra piena di intenzioni millenaristiche, di riscatto e così via. Io trovo straordinario che Kafka, senza aver avuto la minima intenzione, a mio parere, di raccontare una parabola del genere, l'abbia resa visibile, diciamo, a chi ha gli elementi per riconoscerla, come in questo breve racconto. Però, per non apparire bravo, troppo più bravo di quello che sono, io non ne sarei mai accorto se Antonio Cassese a sua volta non avesse raccontato in questo modo quella vicenda del fuochista, non avesse raccontato in questo modo questa questione dell'aiutare gli altri. Questa questione è rimasta quella assolutamente essenziale. Non passa giorno, si usa dire, ma in un certo senso per me è vero, no, non dirò che non passa giorno, ma non passano molti giorni senza che pensi a che peccato sia per tutti noi che Antonio Cassese non ci sia, che non ci siano quelle sue citazioni. L'entusiasmo di Carnage l'aveva detta in francese, no? L'entusiasmo della carneficina, l'entusiasmo del macello, insomma, che non ci sia quella sua convinzione sul fatto che non esiste un'umanità naturalmente buona e che il desiderio di aiutare gli altri è un acquisto lentissimo nel corso dell'evoluzione umana ed è anche un acquisto a rischio gravissimo, è una piccolissima pellicola, una piccolissima scorza in cima al modo di essere degli animali umani, di quell'homo biologicus di cui parla. Non esiste diritto naturale, dice, i diritti sono un acquisto non solo molto tardivo, veramente di una crosticina superficiale. Allora noi stiamo vivendo eventi che mostrano tutto ciò in una maniera straordinariamente terribile, no? Veramente, insomma, lo spettacolo di questo califfato, che forse non è un pericolo più grave di altri pericoli che abbiamo superato o di altri che verranno, tuttavia lo spettacolo di questo califfato è qualcosa, diciamo, che mostra come sia facile rieducare l'animale umano, il cucciolo umano, il bambino che abbiamo visto ieri, le bambine che quelle non sono rieducate, quelle sono costrette, che qualcuno manda e le fa esplodere, eccetera. Come sia facile rieducarci all'odore del sangue, quella cosa che noi attribuiamo agli altri animali, no? Non bisogna che i nostri pastori tedeschi sentano troppo l'odore del sangue, perché poi gli ritorna un ricordo di lupi, eccetera. Agli umani torna molto più che ai pastori tedeschi. Ora, questa cosa per Antonio Cassese era veramente cruciale e spiega alcune cose che a me riesce più difficile capire del suo libro e delle sue riflessioni. Guarda, se me la dico quella per me è minacciosa, no? Se voi leggerete questo libro, o voi che lo avete letto, io penso che avrete una sensazione come quella che ho io, che c'è una paginetta finale, proprio una paginetta intitolata Conclusione, che non si capisce. Secondo me non è una conclusione. Ora, la cosa più probabile è che questo libro fosse inconcluso, no? Quindi quella conclusione ha un'aria veramente definitiva rispetto all'intenzione di chi l'ha scritta, e questa definitività convive col fatto che non è conclusiva. Cioè, lui non dice che cosa è per lui aiutare gli altri. E prima di arrivare a quella pagina conclusiva che io trovo sconcertante, strana, però forse significativa proprio perché vuole essere così strana, vuole essere così sospesa, per così dire, spiega anche alcune diramazioni finali di questo discorso che ha il profilo comune dell'aiutare gli altri, attribuito a Kafka come la cosa che gli premeva di più e che lo spiega meglio, in queste due citazioni che diventano centrali nel capitolo sull'altro, in quello allungato, diciamo, è reso un po' fictional dell'aiutare gli altri. In particolare quella della la citazione sul perdono chiesto dal giovane soldato nazista morente, l'episodio famoso. Episodio che mi ha lasciato sempre molto, molto interdetto, no? Cioè, io penso, sì, c'è stata una grandissima discussione, ma io penso che il soldato che chiede perdono e che racconta le cose atroci a cui ha appena partecipato e sta morendo in un dolore infinito, e però per lui è più doloroso alla memoria recente delle cose atroci che ha compiuto insieme agli altri, e chiede perdono all'ebreo che è andato fino da lui, che lo perdoni in nome degli ebrei, sono molto sconcertato della decisione dell'ebreo, perché siccome il soldato è estremamente lucido, benché sia morente e così sofferente, il suo visitatore può dirgli: io non sono gli ebrei, io non sono autorizzato a perdonare nessuno in nome degli ebrei. Però lui è una persona. L'errore che fa il soldato è di pensare di poter ricevere da lui un ebreo un perdono che valga per il mondo e soprattutto per tutti gli ebrei del mondo, comprese le vittime, quelli che non possono più perdonare perché sono morti. Però lui deve decidere che cosa fare come persona, come ebreo e anche come persona. Questa cosa diciamo, mi ha lasciato sempre interdetto. Antonio Cassese, che ha spostato su questo punto, ha fatto slittare su questo episodio la questione dell'aiutare gli altri, ma qui l'aiuto all'altro casomai sarebbe dargli il perdono prima che muoia, ma è una forma, diciamo, anche questa un po' strana di aiuto. Però si pone il problema del limite che hanno le malefatte degli altri, che fa sì che alcune non siano perdonabili, e conclude, a me pare, lo conclude il presidente di tribunale internazionale penale, no? Cioè non lo conclude io o sua moglie, lo conclude lui che ha avuto questa veste, e conclude che effettivamente questo limite esiste, che ci sono cose di fronte alle quali non si può perdonare. Allora la domanda che io avrei voluto fargli e non ho potuto è: come mai il tribunale penale internazionale, col suo pieno assenso, stabilisce come condizione preliminare di non poter usare la pena di morte? Il rifiuto assoluto della pena di morte è in contrasto, perlomeno apparente, poi non mi pronuncio, con l'impossibilità di perdonare qualsiasi cosa. Ora, naturalmente, se noi stessimo facendo una conversazione preliminare, uno si alzerebbe e direbbe: ma che facciamo? Lo perdoniamo Hitler? Cioè, sono domande che non si fanno, no? Però ecco, io volevo dire questo. Scusate, una sola ultima cosa e poi la smetto. Quando dicevo che questa esperienza del voler aiutare tutti gli altri salvo i pochi sfruttatori cattivi eccetera è tornata su se stessa, non è tornata su se stessa solo nel senso di prendere l'automobile con l'autista del senatore, è tornata su se stessa nel senso di imparare e praticare l'aiuto al proprio prossimo. Il proprio prossimo significa quello che è più vicino di tutti a te, no? Quello che tu incontri ferito per strada o quello che ti incontra quando tu sei ferito per strada. Proprio prossimo è alla lettera proximus, il più vicino. In tutte le lingue si dice così, il vicino di casa si dice in inglese. Ora, il proprio prossimo è il contrario di quello con quale noi avevamo pensato di trasfonderci e mescolarsi, e molti altri in ogni generazione pensano di ritrasfondersi e rimescolarsi, il grande fuochista universale, cioè il più lontano. Noi a quel tempo avevamo una specie di snobismo nei confronti della carità, perché ci sembrava che la solidarietà universale fosse molto più importante. Poi abbiamo dovuto cambiare idea, diciamo, poi perlomeno conciliare le due cose. Io sono, e concludo con questo così non ti preoccupi, in totale disaccordo con Claudio Magris in quella citazione che lei ha fatto. Quella citazione è, quel pensiero di Claudio Magris è sbagliatissimo, non inficia la enorme dignità dei pensieri di Claudio Magris e anche delle sue azioni, ma è sbagliatissimo. Il culto della sofferenza è orribile, il culto cattolico della sofferenza, quello che ancora non cede di fronte ai malati terminali, ai quali non si vuole dare dolorifici abbastanza, eccetera, è orribile. Magris è favorevole a non far soffrire, ma se non ci fosse il dolore e la sofferenza, non ci sarebbe la compassione, non ci sarebbe la condivisione del dolore altrui. Allora, o noi immaginiamo che sia cancellato dalla faccia della terra dell'umanità la sofferenza e il dolore, o immaginiamo di poterci privare di questa capacità di sentire con gli altri il dolore. L'esperienza della gioia di cui parla Claudio Magris è molto utile per una quantità di cose e magari durasse sempre con noi divenuti immortali. Ma l'esperienza a cui veramente non possiamo fare a meno, benché io sia favorevole a qualunque analgesico, è l'esperienza che ci fa sentire come gli altri che soffrono in grado estremo in qualunque parte del mondo.
Mi sono dimenticata all'entusiasmo di questi interventi di chiedervi se ci sono domande, perché abbiamo ancora un po' di tempo a disposizione.
Intanto grazie a tutti che avete fatto dei bellissimi interventi. Io volevo solo dire una cosa, che mi sembra, ecco, che è stato molto sottolineato un aspetto pessimista di tutto questo lavoro, di tutto questo bisogno di aiutare gli altri. Volevo chiedere a Luigi se la sentiva di raccontare quella storia che Nino raccontava spesso, quella del vicino che incontra il cavaliere medievale, per finire su una piccola nota di speranza anche.
Come posso resistere a questi video? È chiaro, lo dico senz'altro, non credo, però lo dico dopo aver detto che non mi pare di dover dire e di dover condividere l'idea che tutto questo discorso è l'insegna del pessimismo. Anche vorrei ricordare, anche in quello che sottolineavo a proposito del mito di Sisifo, anche Sisifo ha gioia nel constatare e nel designare, nell'identificare la propria missione, il proprio compito, che è quello di spingere sul mazzo, e quindi la possibilità di riflettere con gioia la necessità di realizzare questo risultato. Comunque il raccontino che piaceva tanto a Nino e che vorrei che sono invitato a ripetere è questo: c'è un cavaliere medievale che torna dalle crociate o da attività in cui ha fatto gesta inaudite, torna sul suo cavallo verso il suo maniero, e sulla strada vede un uccellino che sta con le zampe per aria, e allora si ferma e dice: ma che fai lì con le zampe per aria? E l'uccellino gli risponde: ma ho sentito che oggi cade giù il mondo, e allora mi metto così per reggere il cielo nel caso dovesse cadere, per proteggere qui il bene del mio signore. Allora lo ride e dice: va bene,
che fai con queste giardinette? Ecco, lui mi risponde un po' incacchiato, ma ognuno fa quello che può. E questo è il discorso, ognuno fa quello che può, ognuno deve spingere sul suo mazzo per portare le sue cose.
Allora possiamo ringraziare tutti, che sono intervenuti, i nostri grandissimi giocatori.